Servizi postali extra convenzione, quindi avete in allegato l'elenco di tutti quegli impegni presi ciclicamente da parte dell'Unione e che escono quindi dalla triennalità, anche se magari solo di pochi mesi o anche di anni interi, e vengono comunicati al Consiglio. Tutto qua. Avete domande? C'è l'elenco allegato? Non ci sono domande.
Stando alla comunicazione procediamo senza votazione, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, letture d'approvazione verbali della seduta del 30 aprile 2019 e del 27 novembre 2019. Chiedo se ci sono domande. domande? Procediamo alla votazione. Favorevoli? Controprova? Astenuti? Contrari? E passiamo al terzo punto, regolamento disciplinante l'erogazione di contributi per assistenza socio-economica a favore di soggetti in situazioni di disagio o fragilità sociale. E lascio la parola al sindaco Vescovi.
Grazie Presidente, buonasera.
Allora, premessa, visto l'aumento delle situazioni di disagio e fragilità sociale, non solo di tipo economico ma anche relative alla dimensione dell'esclusione sociale e degli aspetti relazionali gestionali, proprio
è un requisito per pensare ai consigliari
Naturalmente in caso di non rispetto degli elementi progettuali concordati e sottoscritti dal beneficiario, in toto, anche solo in parte, l'erogazione del beneficio verrà immediatamente interrotta. In sintesi si tratta di un contributo di tipo assistenziale, le cui tariffe sono state modellate su indicazioni regionali che fissano un tetto minimo e l'adeguamento è stato fatto per rispettare la normativa sull'anticorruzione in ambito tariffario. I contributi erogati saranno rivolti, quando richiesti e accolti dai responsabili del settore, esclusivamente ai soggetti già in carico ai servizi sociali e a quelli che in futuro si rivolgeranno ai servizi. Il metodo di lavoro dei nostri servizi si basa sul lavoro individuale con le persone, con la valutazione caso per caso, sempre accompagnato da un percorso di progettualità e di accompagnamento. Stasera abbiamo anche la responsabile, quindi qualora ci fossero quesiti o altro, possiamo anche rivolgerci a lei, o se c'è qualcosa da aggiungere, insomma, prego, dottoressa, diciamo un po'.
Sì, ringrazio la dottoressa Cerlini di essere qui presente, quindi se qualcuno ha qualche domanda ne approfittiamo anche della sua presenza. Quindi chiedo se ci sono appunto domande, richieste di chiarimento.
Qualcosa da aggiungere, Federico?
Direi di no, il sindaco mi è sembrato molto esaustivo, posso solo darvi un dato, se può interessare, quindi in massima. Sul 2019 sono stati 24 i nuclei familiari che abbiamo assistito con questo tipo di progettualità rispetto ai 21 del 2018 e 17 dell'anno precedente, quindi insomma sono numeri che anche se con cifre abbastanza contenute ci rivelano un trend di incremento insomma di questo disagio, di questa complessità. L'altra cosa che possiamo dire è che i nuclei hanno sempre delle poi di complessità, quindi noi li interfacciamo per un problema iniziale che l'utente ci segnala sulla perdita di un lavoro, la difficoltà a pagare l'affitto della casa, quindi uno sfratto che sta diventando esecutivo, e poi facendo un'analisi, una valutazione, scopriamo ovviamente che la problematicità di quel nucleo familiare è molto più complessa ed è molto più ampia, quindi quasi sempre i nuclei familiari hanno necessità di interventi plurimi, quindi di supporti anche più diversificati e differenziati. Con questo strumento rendiamo un po' l'unione un po' più autonoma rispetto alle modalità di progettualità, perché ad oggi ancora si atteneva ai singoli regolamenti che ogni comune deve essere. Noi abbiamo atteso a farlo come nuovo regolamento sull'unione perché sapevamo che c'erano tante normative nuove, prima il SIA, RSRE, poi adesso il reddito di cittadinanza, per cui insomma abbiamo atteso il completamento di queste procedure, di questi nuovi benefici, prima di andare a fare insomma, un regolamento dell'unione che ovviamente doveva anche recepire queste ultime novità.
Grazie.
Se non ci sono altri interventi o richieste di chiarimento, procederei alla votazione. Favorevoli? Controprova astenuti? Contrari? Votiamo ad immediata esecutività, favorevoli? Astenuti? Contrari? Grazie alla dottoressa Cerlini e la liberiamo.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, grazie.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, costituzione dell'ufficio unico dell'avvocatura della provincia di Reggio Emilia, relaziona il sindaco Giberti.
Grazie Presidente, proviamo a vedere se c'è qualcosa che funziona, questo è un appunto, si può usare questo indirettamente. Ok. Allora, con questa convenzione proponiamo al Consiglio di appunto stipulare questa convenzione con la provincia di Reggio Emilia per istituire un ufficio unico di avvocatura, sfruttando una competenza che la provincia ha in capo, nello specifico l'avvocato Merlo che svolgeva già da tempo le funzioni appunto di ufficio legale per la provincia, un po' anche perché negli ultimi 4 anni indubbiamente insomma con lo svuotamento delle deleghe alla provincia indubbiamente si è valutato che un margine di impegno, di spazio lavorativo per l'avvocato Merlo era disponibile e nell'ottica anche che state vedendo in questi ultimi anni insomma aver sviluppato la provincia di essere capofila, di fare rete con il territorio, l'abbiamo fatto per la sismica, l'abbiamo fatto con il protocollo di legalità per il controllo delle pratiche di edilizia privata e urbanistica, insomma ci sono tutta una serie di iniziative che si cerca di convogliare in capo a un ente terzo, un ente subordinato rispetto ai piccoli comuni, e quindi si chiede alla provincia di fare appunto da accentratrice, da capofila per questi uffici strategici. In questo caso la convenzione prevede appunto una quota pro abitante, nel senso l'Unione mette un 10 centesimi per ogni abitante in capo all'Unione stessa. Troverete la stessa delibera anche, perché abbiamo condiviso tutti e tre i comuni l'adesione, quindi credo che prossimamente, se non è già stato fatto, troverete anche nei singoli consigli comunali la stessa proposta. Ai comuni è stata individuata una quota di 0,30 ad abitante. Di fatto questo cosa significa? Che ogni comune pagherà, diciamo, 0,40 euro ad abitante per il convenzionamento all'anno con questo studio legale. Questo studio legale cosa offre? Offre innanzitutto una consulenza a tutto tondo e in base anche a quanti enti aderiranno ci potranno essere anche dei rafforzamenti di questo studio, quindi l'avvocato Merlo potrebbe anche avere uno staff allargato. Naturalmente questi soldi servono anche soprattutto appunto a strutturarlo nel caso di bisogno, nel caso ci fossero molte pratiche e procedure che vanno in questa direzione. In questo forfè, diciamo, di consulenza sono previsti anche per il triennio 12 procedimenti, cioè il seguire 12 procedimenti appunto giuridici. È chiaro che rimane competenza dell'ente decidere se l'ufficio che andiamo a istituire abbia le competenze per seguire il singolo caso, nel senso che motivando una delibera con una determina ad hoc ci si può anche svincolare, cioè l'ente può decidere che ha bisogno di un avvocato con particolari peculiarità e conoscenze per sviscerare un tema, e che quindi si può anche non sfruttare la convenzione in essere. Credo che comunque a quelle cifre anche solo l'aspetto di consulenza, e si spera sempre di non utilizzare un ufficio legale per dei contenziosi, però possa essere un buono strumento di tutela e di affidabilità. Naturalmente la convenzione prevede anche che si possa interrompere il rapporto, non è vincolante, la convenzione è triennale, ma si può decidere singolarmente o come unione o come singoli enti, si può uscire dalla convenzione stessa e quindi dopo una sperimentazione di un anno o più anni si può anche uscire dalla convenzione stessa. Eventualmente i procedimenti che escono dai 12 triennali, quindi indicativamente 3, 4, 5 all'anno più che possono essere, allora se si superassero i 12 è previsto un compenso forfettario di 1000 euro. Capite bene che soltanto avviare, diciamo, una procedura con un avvocato, insomma 1000 euro è veramente una cifra indicativa e altamente forfettaria, insomma. Quindi la convenienza c'è, è chiaro che lo strumento va misurato, l'avvocato Merlo è molto bravo, questo naturalmente ci viene detto dalla provincia e anche insomma per il suo curriculum, e quindi la proposta è quella di aderire a questa convenzione. Ci sono domande?
Chiedo se ci sono domande o richieste di chiarimenti.
Aggiungo solo che comporterà anche un piccolo risparmio di spesa, perché abbiamo in atto una consulenza simile per un segmento più ridotto di consulenza legale che risparmieremo perché non ha più ragione di esistere. Una volta adottata questa convenzione ci sarà anche una piccola economia successivamente sta ragionando di un investimento di nuovi tre comuni più un'unione di circa 12.000 euro, che è un investimento che ci consente anche di evitare, specialmente al di là dell'effetto dal punto di vista economico, di evitare le spese legate alla consulenza per strutturare le situazioni da affrontare, che quando non hai un ufficio legale interno ovviamente sei qualificata e sembra fare meno. Invece con una condizione di questo genere avremo ovviamente anche diversi vantaggi economici per non frantumare le piccole consulenze, non sono mica mille, insomma, però una decina in giro vengono assorbite da questi investimenti.
Non sono
soldi
tutti dubbi, procederei alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Immediata esecutività, favorevoli? Astenuti? Contrari? Procediamo al quinto punto all'ordine del giorno, convenzione tra l'Unione Colline Matidiche e l'Unione Montana nei comuni dell'Appennino Reggiano per il conferimento delle funzioni in materia di forestazione di cui alla legge regionale 3081 del biennio 2019-2021. Relazione a Sindaco Olmi.
Si tratta di funzioni previste dalla legge regionale che non sono, non sono assolutamente frequenti sul nostro territorio. Per un principio di normale sussidiarietà tra enti andiamo a fare una convenzione con chi gestisce in modo sistematico, quindi a struttura tecnica, per poter rilasciare queste autorizzazioni in caso di pulizia dei boschi, taglio, interventi in aree sicche, di questo genere. Il nostro interlocutore è attrezzato con un responsabile del servizio, con un geologo, con un forestale e con due collaboratori tecnico-amministrativi, quindi gestisce una quantità significativa di queste procedure che per noi sarebbero un guaio, perché vorrebbe dire andare a capire le norme, come sono aggiornate, utilizzare la piattaforma che oggi ormai è una modalità attiva in tutti i servizi. In questo modo qua si riesce anche a lavorare sulla tempestività, perché ovviamente bisogna chiedere al Comune di Quattro Castella se andare a ripulire un bosco sul Monte Bigliano può richiedere un tempo notevole, insomma, di risposta, perché il nostro tecnico si deve andare a documentare da un collega che ovviamente lo fa per lui. Perché l'Unione ricade direttamente, l'Unione è titolare di questa funzione per norme regionali, di conseguenza è una convenzione che non fa il Comune ma fa direttamente l'Unione. È un servizio di qualità che si fa ai cittadini in quelle occasioni in cui gli adempimenti servono, senza perdere assolutamente il controllo, perché sono sostanzialmente, per il nostro caso, piccoli interventi.
Chiedo se ci sono chiarimenti. Il consigliere Galatini.
Sì, quindi se ho capito bene, questo ufficio praticamente fa solo autorizzazioni e nessun intervento fisico o sbaglio? È così.
Ai sensi della legge,
le autorizzazioni possono essere chieste da privati e anche da amministrazioni pubbliche?
No, sì, si hanno in proprietà dei boschi, sì.
Ok.
Cioè, nel nostro bosco del Bianello,
sì,
se dovessimo intervenire in un'area che è sottoposta a questo vincolo qua, quando interveniamo, Legnano dove dobbiamo chiedere questa autorizzazione qua.
Cioè come comune di Quattro Castelle?
Sì, pensavo che non sia un intervento grande che invece richiede un forestale, un geologo e via di seguito. Cioè ci sono interventi grandi per fattispecie che richiedono invece proprio un progetto. Spiego?
Sì, poi invece tutto quello che concerne l'attività vera e propria dopo è a carico del privato. Quello cosa se ne fa del legname, smaltimento legname, sì. Loro danno solo l'autorizzazione a procedere.
Esatto.
Ok.
Se non ci sono altre richieste di chiarimento, procediamo alla votazione. Favorevoli? Per prova? Astenuti? Contrari? Immediata esecutività? Favorevoli? Controprova, contrari. Ultimo punto all'ordine del giorno, riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del testo unico degli enti locali in relazione al sindaco Urbi.
Sì, Filippi, lascerei o direttamente con il regolamento.
Allora, inquadrerei un attimo la normativa. Il testo unico della contabilità pubblica prevede una modalità per mettere in campo spese che si sceglie di mettere in campo, quindi c'è una procedura per cui la spesa viene prima registrata nel bilancio dell'ente, che come voi sapete voi deliberate il tetto di spesa che noi possiamo, che i funzionari e gli uffici possono praticare, e la filiera della spesa ha degli step di controllo. Il testo unico prevede in modo tassativo cinque fattispecie, diciamo, di debiti che pur formandosi senza aver rispettato questo iter possono essere riconosciuti dal Consiglio per essere fatti rientrare nella contabilità dell'ente. La prima di queste fattispecie sono i debiti derivanti da sentenza, cioè quando un giudice già decide che l'ente ha un debito e lo deve assolvere, portiamo in consiglio questa informazione. Mi dilungo solo un attimo per dire che nel corso del 2023 la Corte dei Conti, che è il nostro magistrato contabile, ha deciso che tutte le sentenze, anche quelle che già trovano un finanziamento all'interno degli stanziamenti di bilancio dell'ente, come è il nostro caso, perché gli enti, il contenzioso tributario è una delle fattispecie più frequenti dove può succedere che un giudice dia ragione al contribuente, quindi gli enti si preoccupano di avere nel loro bilancio degli stanziamenti per far fronte a eventuali soccombenze di questo genere. Nel caso dell'Unione la fattispecie può essere o il contenzioso della riscossione coattiva o, come nel caso di questa sera, soccombenza in ricorsi che riguardano il codice della strada. Allora, ovviamente finché il giudice non ha deciso noi non abbiamo possibilità di dire: ah guarda, faccio proprio la filiera perché voglio fare questa spesa. Chiaramente è una cosa che ci capita addosso. Allora, con la sentenza, con la parere della Corte dei Conti di fine ottobre, la Corte ha deciso che tutte queste fattispecie, anche se già finanziate o finanziabili, devono passare dal Consiglio. Questo è il perché questa sera abbiamo sul tavolo la richiesta di riconoscimento non tanto della legittimità del debito, perché ce l'ha già detto il giudice che il debito è da pagare, quanto la formalizzazione di ricondurlo all'interno dell'iter della contabilità pubblica. Quindi,
non è un lavoro.
No, mentre ci sono altre fattispecie, i lavori di somma urgenza, piuttosto che gli acquisti di beni e servizi, che possono per una questione appunto di urgenza essere messi in piedi con volontà dei funzionari degli uffici, ovviamente nel rispetto dell'utilità che l'ente ne può ricavare, questa è una fattispecie un pochino a sé, insomma, perché nessuno ha deciso se non il giudice che bisogna riconoscere queste somme. Non è neanche un problema dell'importo, cioè fossero anche 10 euro, la procedura è adesso
così formalizzata, da formalizzare in ogni caso. Le due fattispecie sono una, il rimborso di un, della sanzione, ma forse del contributo unificato che il contribuente ha pagato per poter fare il ricorso, e se il giudice gli dà ragione ovviamente vanno restituite. L'altra invece è una situazione che si è un po' forse incancrenita, non lo so, comunque è una articolazione un pochino più lunga, dove è intervenuto il legale dell'utente della strada, e quindi noi, se il giudice dice che dobbiamo pagare, in questo caso il comandante ha valutato che non fosse opportuno, passando parola anche alla giunta, continuare con l'opposizione come ricorso. Poi, se posso fare un inciso, qualche volta i giudici prendono qualche decisione poco comprensibile, ecco, l'ho vissuta dal punto di vista tributario, non conosco questi casi nello specifico, ma ogni tanto dobbiamo, con la giustizia e giustizia ci intimiamo.
Abbiamo detto il porto?
No, è istituzione di libera, io... la cosa che, non so se questo siamo nell'ordine di 1700-1800 euro complessivi, adesso l'importo li troviamo, 1593 e 238, quindi un complessivo di 1832 euro. È previsto anche, lo dico a garanzia dei consiglieri, che il revisore si esprima sulla correttezza del riconoscimento, e quindi il parere del revisore che è stato inviato, e il materiale che deliberiamo lo inoltriamo alla Corte dei Conti, perché il procedimento questo prevede, insomma.
Chiedo se ci sono richieste di chiarimento o interventi. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Favorevoli?
7.
Astenuti?
Thank you. Thank you.